Vito Mira Capillo, parte seconda.
Espulso dal Brasile. Incontro con Don Vito Mira Capillo, parte seconda. Accompagnato da vescovi e popolo e poliziotti, nella sua espulsione dal Brasile, Don Vito non trova però ad accoglierlo in Italia nessuno. Di lui non se ne parlerà quasi per nulla. In questo incontro a fine del dicembre 1980 che egli ha avuto con i giovani delle comunità di base italiane, dopo il racconto della sua espulsione, i giovani gli fanno alcune domande, prima di tutto sulle comunità di base in Brasile, su come si pongono all'interno della struttura della Chiesa, e sulle lotte che esse compiono.
Sì, beh, io sono andato una prima volta in Brasile nel 74 e ci sono rimasto solo 3 mesi perché il vescovo di qua non mi voleva mandare. La scusa era la salute. E allora, ecco, sono andato a fare come una specie di esperienza di 3 mesi e siccome c'era molta gente che qui pregava perché mi ammalassi, ecco, là è avvenuto il contrario e quindi sono potuto ritornare l'anno dopo. Cioè l'anno dopo sono ritornato il 75, il 31 ottobre, là in Brasile, sono rimasto 2 mesi al centro diocesi e poi sono andato in parrocchia a Ribeirão, dove sono rimasto tutto il tempo. Il 4 di gennaio prossimo dovevo fare 5 anni là. Ecco, dove io mi trovavo era un municipio di 60.000 abitanti, 30.000 stavano nella città e altri 30 sparsi in 28 villaggi. Ecco, cioè erano tre zuccherifici che avevano 2.000 abitanti ogni zuccherificio là e poi 25 villaggi, Engenhos li chiamano là. Ecco, la situazione della gente è di vera schiavitù, cioè non ci sono diritti, ecco, per la gente. Ed essere povero è la stessa cosa che essere bandito, è la stessa cosa che essere, non so qui come si chiamano, malvivente, non so che. Mentre essere ricco è stare al di là della legge. E allora, in questa situazione, dove c'è un altissimo indice di mortalità infantile anche, sono pare un 300 per 1000 che muoiono. E quindi altissimo indice di mortalità infantile. Denutrizione, tanto che un economista là ha denunciato da vari anni che si sta preparando una generazione di nani a causa della fame. E c'è anche il fatto che una indagine fatta 2 anni fa, là nella mia parrocchia, ha rivelato che l'80% dei bambini di una certa fascia di età, ecco, stavano con quoziente intellettuale al limite della demenza, con la demenza. Cioè, questo come conseguenza anche della fame. E allora, ecco, in queste condizioni noi ci siamo chiesti cosa dobbiamo fare. Quindi abituare questa gente all'elemosina, perché ogni mattina bastava aprire la porta della chiesa, arrivava una folla di persone, per chiedere un po' da mangiare, per chiedere aiuto per comprarsi la medicina, per viaggiare, per qualsiasi cosa che dovevano fare. C'erano molte persone e famiglie intere che vivevano sui marciapiedi o per la strada. E allora abbiamo detto, ecco, dobbiamo cominciare un tipo di lavoro che aiuti anche la gente a cambiare questa situazione. Perché non è giusto che vivano così, come anche non è giusto, essendo brasiliani, ecco, che rimangano in questa condizione. Adesso la gente, se Sì, lì esiste solo canna da zucchero. Tutta la terra appartiene a tre latifondisti. Sono 229 chilometri quadrati, ecco, era il municipio, e questi tre latifondisti hanno terre anche negli altri municipi, quindi è un bel po' di terra che possiedono, e quindi sono solo loro tre che fanno la legge e tutto, hanno i pistoleri, là li chiamano pistoleri o capangas, e quando qualcuno alza la testa lo fanno fuori. Uno di questi latifondisti, già nel 63, quando cinque contadini sono andati a chiedergli la tredicesima, ecco, ha risposto col mitra, li ha mitragliati tutti e cinque. Questa è una delle violenze a cui la gente ha assistito personalmente. E ci sono moltissime altre violenze fatte da questo signore qui, di cui tutta la gente sa anche, ma che però nessuno dice, nessuno parla, perché la paura di essere trattato allo stesso modo è fortissima. E difatti quando io parlavo in certi temi, nelle omelie o durante la messa con la gente, ecco, loro prima si guardavano in faccia per vedere chi è che stava in chiesa. E allora se c'era qualcuno che sapevano che era dalla parte del padrone, silenzio assoluto. E se non c'era, allora ecco, avanzavano delle risposte. E quindi io mi sono trovato sin dall'inizio in questa situazione qui. Varie volte ho dovuto negare il battesimo ai figli o ai nipoti di questi signori, sia perché diciamo non rispettavano la gente, e sia anche perché volevano battezzare negli orari che loro dicevano, nei luoghi che loro volevano, e anche isolati dal popolo, dalla gente, cioè non volevano orari comunitari insieme alla povera gente. E io ho sempre negato questi battesimi, tanto che poi nel processo hanno detto che io non battezzavo, non celebravo messa, non facevo quello che dovevo come prete per fare attività politica. Però ecco, il vescovo poi ha dimostrato con numeri alla mano tutti i battesimi che avevo fatto, tutte le... Ma succedeva con questi signori che molte volte negavo perché era impossibile battezzare in queste condizioni. Ecco, e allora con la gente abbiamo cercato un po' di riflettere sulla situazione. Perché esisteva la fame? Perché c'era la miseria? Perché il lavoratore non aveva il salario giusto? Perché, ecco, doveva essere costretto a vivere, la media della vita è 40 anni, nella zona dove io stavo, a vivere in queste condizioni? E quali erano i diritti che spettavano alla gente come brasiliani, come persone, come lavoratori? E quindi questo ha irritato profondamente questi signori. E allora, ecco, quest'anno poi si è aggiunto il fatto che in una zona del municipio, il cui responsabile era l'INCRA, è un organo del governo, da 15 anni i contadini stavano aspettando un pezzo di terra, cioè avevano tutti la promessa che avrebbero avuto questa terra, però ecco, sino ad oggi, 80, nessuno aveva ottenuto questo pezzo di terra che per legge, per diritto, apparteneva a loro. E quindi quest'anno abbiamo fatto una denuncia in grande stile, interessando la Federazione dei Sindacati Regionali e pubblicando nel giornale anche la denuncia, nei giornali là della capitale. Questo ha avuto come conseguenza, ecco, il cambio di alcune persone nell'INCRA regionale e nella cooperativa che dipendeva dall'INCRA là nel nostro municipio. Per cui, ecco, molti hanno cominciato a spargere la voce che io ero comunista, che io ero sovversivo, che non ero prete, ero politico e non so che. E quindi prima che il Papa arrivasse, la settimana prima, hanno detto, ecco, hanno sparso la notizia nella campagna, che il Papa veniva a Recife solo per tirarmi dalla parrocchia, cioè per togliermi dalla parrocchia. Io ho detto, è molto onore questo, né? Però ecco, non è per questo che viene il Papa, né? Quindi ci siamo riuniti là con le comunità. A cominciare da maggio scorso, la cooperativa mi ha messo alle costole anche i pistoleri, né? Che mi accompagnavano come chierichetti, ecco, quando dovevo celebrare la messa nella campagna, né? E quindi dove arrivavo stavano anche loro, cioè per intimorire sia la gente sia me, né? Quindi è stato un po' tutto questo lavoro pastorale, ecco, che abbiamo dovuto fare con la gente. Adesso con la diocesi, con il vescovo, con la gerarchia in genere, ecco, queste erano le linee della Chiesa là in Brasile. Perché proprio quest'anno, all'inizio dell'anno, a febbraio, quando i vescovi si sono riuniti a San Paolo, hanno trattato dei problemi della Chiesa e i problemi della terra nel Brasile. E quindi, ecco, si è detto che si doveva appoggiare i contadini nelle loro rivendicazioni, aiutare la gente a fissarsi anche alla terra, perché in Brasile ci sono 40 milioni di migranti, né? Che non trovano terra, non trovano lavoro, non hanno condizioni di vita e quindi vanno da un posto all'altro, ecco, per incontrare un po' di tranquillità e di pace per la propria vita, né? E per la vita della famiglia. E quindi come Chiesa, ecco, si era fatta questa scelta. Adesso è chiaro che non tutti arrivano forse allo stesso tempo, alla stessa maniera a realizzarla, né? Ma comunque è un cammino, ecco, che tutta quanta la Chiesa tenta di fare, né? Anche se magari ci sarà il prete che se la fa col generale, col colonnello o col padrone, ma tutta quanta la Chiesa sta in questa linea, né?
Una ragazza domanda a Don Vito come si conciliano le parole del Papa, che nella sua visita in Brasile è stato così duro nei confronti della lotta di classe, e l'azione concreta di queste comunità, di questi cristiani impegnati che in realtà fanno qualche cosa che è veramente una lotta di classe.
C'è stato nelle parole del Papa questo no alla lotta di classe, né? Adesso bisogna vedere cosa significa, perché la Chiesa latinoamericana praticamente fa un'analisi della società, ecco, che è l'analisi marxista, né? Cioè adesso il problema non alla lotta di classe, che cosa significa? Perché di fatto per fare la scelta dei poveri, né? Cioè ci si mette già nella lotta di classe, né?
Richiamando quello che succede in Polonia, qualcuno chiede a Don Vito se sia possibile vivere una fede senza preoccuparsi prima di tutto della salvaguardia della Chiesa, magari addirittura anche come spazio di libertà, di dissenso critico. Se sia possibile, insomma, vivere una fede senza mai servire ai padroni.
Sì, è possibile, ecco, nella misura che si sta disposti ad essere perseguitati anche. Cioè mettere insieme una scelta con una posizione di comodo nel Vangelo non la incontriamo, né? Chiaramente. E quindi è chiaro che per me, per esempio, una prima reazione che molti, ecco, hanno fatto dinanzi al mio caso, quando forse ancora non sapevano niente di quello che era avvenuto, delle nostre condizioni, ecco, è stata di quella che io ero stato imprudente, né? Ingenuo, perché io ero cosciente che scrivendo quella lettera avrei avuto, ecco, delle conseguenze, né? Solo che io non mi immaginavo tutta quella ripercussione, ma là è stato sbaglio politico del governo, né? Che ha pensato di farla, diciamo a me, alla Chiesa, ad una certa orientazione, ecco, della Chiesa, e poi si è data la zappa sui piedi, né? Perché c'è stata tutta una presa di posizione generale nel Brasile contro il governo, né? Comunque, ecco, io mi aspettavo una risposta in un determinato senso negativo, ecco, da parte dei padroni, da parte del sindaco, da parte di tutti quelli che appoggiavano la, una certa situazione della gente. Adesso è chiaro che se io avessi pensato solo in me, nella mia posizione, cioè, mi sarei stato zitto, magari una messa la potevo anche celebrare, né? Perché molte volte la mentalità con cui affrontiamo, ecco, la celebrazione della messa non ci compromette affatto, e quindi celebriamo una messa, facciamo una qualcosa in più, ecco, nella nostra vita, ma che però non ha senso né per noi, né per Dio, né per la gente. Né? Qua vento, per esempio, la maniera come nei giornali ogni giorno, ecco, c'è il problema dei polacchi e degli operai polacchi, né? E non si dice niente degli operai di San Paolo, di tutti quelli che là muoiono e lottano continuamente. Né? No, io ho una risposta anche, né? Cioè, perché gli interessi economici sono molto forti, né? E quindi non si ha interesse, ecco, a mettere in luce quella situazione. Però, come cristiani e come cittadini italiani anche, dovremmo esigere questa informazione. Né?
Una ragazza chiede a Don Vito come pensa che sia da realizzare questa lotta per gli ultimi qui in Italia.
Cioè, vedete, per me il problema è lo stesso anche qui in Italia, né? Perché capitalismo è là, capitalismo è qua, né? Solo che là lo è in una forma selvaggia, né? Cioè in una forma aperta dove non c'è legge, ecco, dove non esiste legge per i ricchi, la legge è contro i poveri e quindi là fanno quello che vogliono, né? Ecco, qui c'è tutta una serie di condizionamenti, di politiche, di diplomazie, né? Ma però il problema è lo stesso, molte volte si creano le oppressioni e quindi bisogna, cioè in forma più sottile, né? Quindi il problema molte volte rimane lo stesso. Adesso la reazione forse qui è un po' più difficile, cioè la reazione a questo sistema, a questo, né? Perché, ecco, a livello di gerarchia, a livello di chiesa, io non so, sono arrivato in Italia, mi sono sentito come ridimensionato in tutto, né? Cioè, faccio fatica anche a respirare.
Semplicemente con questo fumo.
Cioè, faccio fatica anche a respirare perché, ecco, mi è parso di incontrare un ambiente abbastanza indifferente, chiuso, né? Forse scoraggiato da tutto un fatto di lotte che non hanno avuto, diciamo, o un seguito o una soluzione. E quindi qui lo vedo, ecco, forse molto più difficile il problema, perché manca tutta una scelta, tutta una presa di posizione, ecco, da parte della Chiesa, da parte dei cristiani, né? In quanto là il posizionamento della Chiesa è molto più chiaro, cioè il posizionamento è quello evangelico, ecco, di chi dice che l'uomo deve essere rispettato, che i gruppi devono avere possibilità di vita, che le comunità devono partecipare, decidere. Né? Cioè, io adesso, per esempio, nella mia diocesi mi trovo in un quartiere di periferia, dove non esiste nessun servizio sociale.
Ad Andria.
Andria, vicino a Bari. Dove non c'è chiesa, perché è un quartiere sorto da 2 anni fa. Ecco, e quindi sto lavorando là. Certo che dall'Italia non mi possono espellere. Quindi vedremo là. Vedremo con la gente cosa fare. Ecco, quali passi a dare. Certo che è un po', ecco, forse più difficile in un contesto di chiesa, qual è la nostra, in certe situazioni forse di benessere, dove non siamo portati a scoprire, ecco, la vera dimensione dell'uomo. La...
Si domanda a Don Vito quale sia stato in Brasile il rapporto fra la Chiesa e le forze della sinistra in questi ultimi anni.
Ecco, la sinistra brasiliana ha avuto lo spazio, diciamo, di vita e di parola nella Chiesa, né? Perché quando la repressione si è fatta più forte contro tutta quanta la società civile, a cominciare dal colpo di Stato del 64, ecco, tutti quelli che volevano in qualche modo sopravvivere o parlare o dire le proprie cose si sono rifugiati nella Chiesa. E quindi, ecco, anche le comunità di base sono divenute un po' i luoghi dove tutti quanti hanno potuto esprimersi. Adesso a livello teorico forse non si pongono molto i problemi. Ecco, c'è da parte di tutti la volontà di lottare contro la dittatura, di lottare contro tutta la repressione che esiste, e quindi là non ci si chiede, ecco, se si è cristiani o marxisti o di sinistra o di destra, né? Cioè quelli di destra stanno già dall'altro lato, né? Comunque, ecco, tutti quelli che volevano esprimersi sono entrati nella Chiesa, perché la Chiesa è stata l'unica possibilità che avevano di parlare. Adesso dal 78 il governo ha sciolto i due partiti che c'erano, il proprio e quello dell'opposizione, perché l'opposizione stava diventando molto forte, e quindi ha sciolto i due partiti e ne ha creato quattro di opposizione e uno di governo. Adesso l'opposizione si è divisa anche, e quindi anche quelli che erano entrati nello spazio Chiesa, diciamo, per continuare ad avanzare i loro ideali politici, ecco, sono uscite dalle comunità di base e hanno ingrossato le file dei partiti. Adesso il problema è: cos'è che accadrà? Perché il fatto che il governo ha sciolto i partiti è stata ancora una misura autoritaria della dittatura, né? Quindi per spezzare l'opposizione. Il fatto che ha creato vari partiti porterà ad una vera libertà? Cioè c'è democrazia oggi in Brasile, come dice il governo? Tutti gli atti che il governo ha fatto sono contro la democrazia. Perché addirittura, immaginate, che in agosto scorso non solo ha approvato da per se stesso la legge degli stranieri, che nessuno voleva in Brasile, cioè il governo l'ha approvato per scadenza di tempo. Cioè sino al 5 agosto il congresso non è riuscito a discutere la legge, è approvata perché il governo la vuole. E poi addirittura il proprio congresso, Parlamento brasiliano, ha dovuto approvare una legge contro le prerogative, si dice le prerogative, né? Dei parlamentari, che erano state tolte fin dal colpo di Stato, né? Quindi è proprio il congresso che l'ha approvato. E allora ci si chiede, sta democrazia esiste, non esiste? Si cammina verso la democrazia? Attualmente in Brasile nessuno ci crede, né? Cioè c'è il fatto che il governo ha aperto un po' di più, ecco, per allentare la tensione che si faceva sempre più forte, né? Contro la dittatura, contro la repressione, e quindi ha allentato, però adesso è arrivato ad un punto di saturazione che non può aprire di più, in quanto la società sta esigendo democrazia. E quindi, ecco, questa situazione potrà portare o a un altro colpo di Stato, quindi un colpo nel colpo, ad una dittatura dichiarata del governo brasiliano, oppure ad una guerra civile che porterà ad una democrazia. Quindi attualmente le cose sono molto ambigue, ecco, equivoche là nel Brasile, e nessuno sa quale sarà il prossimo futuro del Brasile.
Un giovane domanda infine a Don Vito come vivesse nei suoi rapporti quotidiani la liberazione, questo sforzo di liberazione anche personale, e in particolare questo così di fronte insieme alle donne in Brasile, e poi il suo giudizio sul problema del celibato del prete.
Quanto al problema donna, alla persona donna, voi sapete che in America Latina una delle affermazioni che è stata fatta è che la donna è la persona più povera tra i poveri. Cioè, per essere donna, per essere povera, per essere emarginata, per tutta la concezione, ecco, che si ha nell'America Latina della donna. E di fatto, in Brasile, come nelle altre nazioni dell'America Latina, la donna è considerata solo proprietà dell'uomo. Cioè, la mentalità, ecco, è questa. E non si arriva a vedere nella donna una persona, l'altro a cui, ecco, riferirsi, l'altro con cui vivere, prendere delle decisioni, fare la propria vita. Adesso, i miei rapporti con le donne, ecco, erano abbastanza fraterni, come con tutti quanti gli altri che avvicinavo nella vita quotidiana. Ecco, quanto al celibato, io credo che si dovrebbe lasciare la scelta alla persona, quindi non condizionare, diciamo, la scelta nel senso di obbligare chi diventa prete, ecco, ad essere anche celibe, potrebbe anche sposarsi, cioè per me ci dovrebbe essere questa possibilità di scelta, sposarsi o no, ecco, e vivere il proprio ministero sacerdotale conforme uno pensi che sia meglio. Adesso il celibato io lo vedo molto, ecco, in questo senso di affermazione piena dei valori che si affermano, dei valori che si vogliono vivere dentro la vita della Chiesa, dentro la vita della società. Perché molte volte, per esempio, quello che si è notato, ecco, è che molti preti che da celibi, diciamo, portavano avanti certi discorsi, dal momento che si sono sposati, ecco, hanno assunto un po' l'immagine della famiglia borghese e si sono imborghesiti anche loro. Cioè, è chiaro che non è questa scelta che fa automaticamente l'imborghesimento della persona, però contribuisce. Cioè, dipende anche dalle situazioni, ecco, fare questa scelta. Cioè, io penso che gioca molto la persona in questo senso, le condizioni, ecco, soggettive o sociali in cui la persona vive.
Ti domande a questo punto se ne potrebbero porre molte altre. Chiudiamo però la nostra registrazione ricordando un obiettivo minimo ma urgente a cui Don Vito ha invitato i suoi ascoltatori. Un sacerdote, padre Reginaldo Veloso, è stato arrestato e sta per essere condannato per aver scritto una poesia, musicata e cantata poi, di saluto a Don Vito. Occorre scrivere alla Commissione Giustizia e Pax della diocesi di Recife, esprimendo la propria solidarietà a Don Vito e soprattutto chiedendo di adoperarsi per la liberazione di questo sacerdote, padre Reginaldo Veloso. La Commissione Giustizia e Pax è in Lua do Giriquiti 48, Recife, Pernambuco, Brasile. Ripetiamo, Lua do Giriquiti, Giriquiti, Giriquiti 48, Recife, stato di Pernambuco, Brasile. E chi vorrà tenersi in contatto con Don Vito, con le iniziative di solidarietà, sia la lotta contro la tortura in Brasile, sia conoscere di più, essere più in rapporto con le esperienze delle comunità di base, potrà sempre rivolgersi alla redazione del settimanale Com Nuovi Tempi in via Firenze 38 00184 Roma, che ha curato questo servizio.